Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci pronti ad iniziare la quarta puntata di Incipit. Ricordo a tutti che questa è la sesta stagione del nostro programma, il programma di Radio X dedicato ai libri, alla letteratura, agli autori sardi. E oggi abbiamo ospite un amico che è già stato a questi microfoni perché è venuto a presentare i suoi precedenti romanzi pubblicati con il Maestrale. Per oggi non è qui per parlare di un lavoro di narrativa, ma in realtà è, come lo possiamo definire, quasi un saggio, comunque un libro che ripercorre un'epoca e mette un ponte forse anche verso il futuro. Lui è Massimo D'Adea, benvenuto Massimo.
Benvenuto a voi, grazie.
Allora Massimo, tu hai scritto questo libro, hai raccolto, hai fatto un focus sostanzialmente su un periodo storico che ti ha visto tra l'altro protagonista. Il titolo del libro è Meglio Soru, aperta parentesi o no, chiusa parentesi, pubblicato dalla Hades Edizioni, e soprattutto La febbre del fare 13 anni dopo. Ci racconti un po' questo libro e qual è l'esigenza che ti ha mosso nel raccogliere poi anche tante contributi?
Sì, questa iniziativa editoriale nasce dall'esigenza di rompere un silenzio complice che in tutti questi anni ha ricoperto di una sorta di oblio un'esperienza di governo che, al di là del giudizio che poi ciascuno vorrà dare, ha rappresentato il più risoluto, il più deciso tentativo di modificare la realtà politica, sociale, culturale, istituzionale della Sardegna. E allora, quale migliore occasione che quella di rieditare il testo, un testo che è difficile da inquadrare, è una sorta di ibrido, perché c'è una parte di narrativa, c'è una parte di saggio, arricchendolo appunto del contributo di uomini della politica, uomini e donne della politica, uomini e donne della cultura, uomini e donne delle professioni.
Ecco, meglio solo, se non ricordo male, era lo slogan che forse fu inventato da Gavino Sanna, no? Dal pubblicitario.
Esatto.
Durante la campagna elettorale.
Fu lo slogan di quella sfortunata campagna elettorale che fu ideato da Gavino Sanna. Vorrei sgomberare però subito il terreno da un equivoco, e forse quel titolo può determinare. Questo libro non è una sorta di referendum Soru sì oppure Soru no. Su questo si sono già pronunciati i cittadini, gli elettori, 13 anni fa. Invece vuole essere qualcosa di diverso, vuole riflettere su quell'esperienza politica, riflettere su quegli errori, ma con la testa bene rivolta in avanti, pensando al presente e pensando al futuro prossimo. Questo è l'obiettivo.
Ecco, che cosa significa con la testa rivolta al presente e soprattutto pensando al futuro?
Beh, significa questo, che riflettendo su quell'esperienza, che aveva delle caratteristiche di forte originalità, di forte innovazione, un'esperienza anche per certi versi visionaria, si possono trarre degli elementi che possono essere utili anche nel presente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire interrogarsi prima di tutto, porsi alcune domande fondamentali. Perché? Quell'esperienza che tante suggestioni, tante aspettative, tante speranze aveva determinato, poi è stata bocciata dai cittadini. Perché? Una parte della maggioranza di centrosinistra si schierò apertamente e operò apertamente per far naufragare quell'intesa che aveva raccolto anche l'attenzione dei mass media a livello nazionale e anche persino a livello internazionale. Perché contro quell'esperienza di governo si mobilitò una parte della sinistra, fu messo in atto una sorta di patto tra conservatorismi di sinistra e conservatorismi di destra, per fare in modo che quella esperienza che metteva in discussione un sistema di potere che permeava e che ha permeato e continua a permeare la società sarda, perché contro quell'esperienza di governo, contro quel corpo estraneo doveva essere espulso a qualunque costo, anche a costo di riconsegnare la regione alla destra, Cappellacci, anche a costo di mettere in discussione la nascita del Partito Democratico che proprio in quei mesi faceva i primi passi. Queste sono le domande che questo libro pone.
Domande complicate, domande difficili, perché sì. Poi alla fine, lo hai detto tu, molte volte i corpi che vengono considerati estranei ad un sistema forse possono essere accettati per alcuni istanti, ma poi devono essere espulsi, no?
Assolutamente sì, soprattutto quando quelle esperienze di governo, quelle iniziative di governo mettono in discussione quel grumo di interessi, quel grumo opaco di interessi che ha permeato la Sardegna in quegli anni, ma che ha continuato a permeare la Sardegna in tutti questi anni, un sistema di potere che ancora detta legge in Sardegna, se posso fare una considerazione, se noi guardiamo il Partito Democratico oggi, è esattamente l'immagine del Partito Democratico che è descritta nel libro 13 anni fa. Le stesse correnti, gli stessi capi corrente che ancora gestiscono quel partito. Questo è il peccato originale che pesa sulla nascita del PD e che ancora appesantisce quel partito. E questo lo dico con molto rammarico, naturalmente.
Anche perché sono trascorsi 13 anni e in realtà la situazione sembra quasi cristallizzata per alcuni aspetti. Ma guardando in prospettiva, sì. Ecco, ripartendo anche da questa stagione che hai evocato, la stagione di Soru, quindi della febbre del fare e via discorrendo, è immaginabile oggi ritrovare quell'entusiasmo, immaginare che ci sia un'altra persona così visionaria che possa infiamare e guidare le persone?
Io penso che se un insegnamento noi possiamo trarre da quell'esperienza è che non è che ci serva tanto l'uomo carismatico, visionario, che poi si porti appresso una maggioranza. Bisogna invece cercare di elaborare un'idea nuova di Sardegna, un progetto di Sardegna, così come si fece nel 2004, e intorno a quel progetto mettere insieme, aggregare parti importanti della società, ma anche parti importanti della politica. Quindi un progetto attorno a cui si possono aggregare le forze della sinistra, le forze progressiste, che devono necessariamente in questo momento cercare di trovare un accordo su un progetto anche col Movimento 5 Stelle. È inevitabile, ma anche mettere insieme tutto quel sardismo diffuso che non si riconosce nel Partito Sardo e anche quelle parti di indipendentismo che è una sorta così di elaborazione teorica che può essere utile per portare avanti quel progetto di profondo rinnovamento di cui ha bisogno oggi la Sardegna. Questo è quello che bisogna fare.
Beh, mi sembra
non è di poco conto detta
così può sembrare anche una cosettina semplice da mettere in piedi, ma in realtà è molto più complesso, ecco. Quindi di fatto in questa riedizione, no, con tutti questi nomi che vengono presentati, che fanno un intervento all'interno del libro, in qualche modo tu provi a riaprire questa porta.
Ma guarda, il libro è stato presentato prima a Cagliari e poi a Nuoro. Ha avuto un successo incredibile, una partecipazione al di là di qualunque aspettativa. Questo sta a significare che su questi temi c'è una voglia di partecipazione, c'è una voglia di politica, c'è una voglia di buona politica. La gente, le persone vogliono parlare di politica, di buona politica. Hanno bisogno di sedi nelle quali poter discutere, parlare di politica, di buona politica. Questo è l'insegnamento che io traggo dalle prime due presentazioni, che hanno avuto un successo incredibile, ma anche un successo di vendita importante del libro.
Vabbè, questo è testimonianza appunto di una situazione evidentemente che è in continua evoluzione e probabilmente c'è una fame non soltanto nell'incontrarsi, quindi la ricerca di un momento comunitario, ma anche e soprattutto veramente ritornare a scoprire i valori reali della politica, che è un qualcosa che nell'epoca social un po' si è persa, diciamo la verità. Forse anche in questo quella stagione è stata unica per alcuni aspetti. Massimo, io ti chiederei, così come fanno tutti, di raccontarci, di leggerci anzi l'incipit del tuo libro, così sì. Andiamo a chiudere questa prima parte di Incipit.
Allora, è quella prima parte che riguarda il pregiudizio e la diffidenza. Tutto è iniziato con una telefonata. Pronto? Sono Renato Soru. Pensando ad uno scherzo del mio amico Maurizio, rassegnata l'ennesima burla, risposi: sì, va bene, però non rompere i coglioni, cosa vuoi? Silenzio. Sono Renato Soru. Mi sentii rispondere con un tono che tradiva stupore e irritazione insieme. Forse per la sfrontatezza. Spazientito per l'insistenza, replicai a mia volta: che cazzo vuoi, Maurizio? Pausa imbarazzante.
E questo era Meglio Soru o no? La febbre del fare 13 anni dopo, letto e scritto da Massimo Dadea, Ades Edizioni. Sulle note di Herbie Hancock ritorniamo in studio per la seconda parte di Incipit. Abbiamo sempre con noi Massimo Dadea e la formula di quest'anno, insomma, impone un dazio agli ospiti che arrivano, perché vengono a promuovere il loro ultimo lavoro, però devono venire qui a portarci a loro volta un libro che vogliono suggerire ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Massimo, su che cosa ti sei concentrato?
Ah, prima di tutto non è un dazio, è un piacere.
Benissimo.
È un piacere in assoluto. Io vorrei proporre alla vostra attenzione l'ultimo libro che io ho appena finito di leggere. Il titolo è L'Anomalia di Hervé Letellier. È un libro che ha vinto il premio Goncourt in Francia e che sta avendo successo, direi, incredibile. È un libro anomalo.
Vero,
infatti, da
sì.
Qui l'anomalia. Diciamo che è un libro, se posso dire poche parole per quanto riguarda il tema, la trama.
Sì.
Si tratta di questo: nel marzo del 2021 un Boeing 787 dell'Air France, in volo da Parigi a New York, incappa in una terribile turbolenza. Escono fuori dalla turbolenza, atterrano a New York e si accorgono che quello stesso volo, con quello stesso equipaggio, con quegli stessi passeggeri, era atterrato 3 mesi prima esattamente nello stesso aeroporto. È una cosa sconvolgente. Naturalmente interviene la CIA, l'FBI, i passeggeri vengono sequestrati perché si cerca di capire questa anomalia. Stesso volo, stesso equipaggio, stesso aereo, stessi passeggeri, a 3 mesi di distanza si ritrovano nello stesso aeroporto.
E qui poi inizia tutta una...
E qui inizia tutta una vicenda che prende in considerazione le vite di questi passeggeri durante quei 3 mesi, perché durante quei 3 mesi le loro vite sono profondamente cambiate. Il libro, non vorrei spoilerare.
No, questo non lo facciamo.
Non lo facciamo. Però finisce con un dilemma per il presidente degli Stati Uniti, perché a distanza di altri 3 mesi si ripresenta lo stesso 787, lo stesso Boeing, con lo stesso equipaggio, con gli stessi passeggeri, che cerca di atterrare all'aeroporto di New York. Lì si pone un grande dilemma. Ecco, direi che questo è un libro, direi, estremamente moderno. È costruito intorno a un'ipotesi tecnologica e filosofica, sorprendente e in qualche modo anche spiazzante. Direi che l'anomalia gioca con le nostre certezze, ma soprattutto con le nostre paure. Intreccia reale e virtuale, sentimenti e algoritmi, politica e religione. Soprattutto pone il tema del doppio e delle manipolazioni legate alle tecnologie.
E qui qualche elemento in più sta arrivando. Devo dire che questo è un libro del quale si è parlato, è del 2021, se non ricordo male, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Esatto.
È un libro del quale si è parlato tantissimo, perché quando me ne hai accennato prima di iniziare la trasmissione non avevo ricollegato. Poi adesso, sentendoti parlare, in effetti hanno tutti detto che è un libro che è intellettualmente sfidante, è una sfida quasi leggere queste pagine, no? In qualche modo. E forse questa è anche la chiave del successo.
La chiave del successo, e poi è inquietante perché ci pone di fronte a delle questioni enormi che sono legate naturalmente alle nuove tecnologie, alle manipolazioni delle tecnologie, agli algoritmi. Cioè, è veramente un libro che costringe a pensare e che allo stesso tempo inquieta.
Ecco, qual è il tuo rapporto con le nuove tecnologie, gli algoritmi dei social che ormai ci controllano in qualche modo? Invece tu come ti poni?
Ma devo essere estremamente franco. Io uso i social giusto quel poco che può servire per la mia attività, per la mia scrittura, per pubblicizzare naturalmente le cose che faccio, le cose che scrivo, però appartengo, diciamo, ad un'età che con la tecnologia qualche piccolo problema ce l'ha.
E forse è anche un'ancora di salvezza non avere così tanto rapporto con la tecnologia. Massimo, una curiosità che mi piace chiedere un po' a tutti: come sei arrivato a questo libro? Lo hai acquistato, te lo hanno regalato, ti ha colpito la copertina? Che contatto, che chimica si è creata?
Questo libro mi è stato regalato a Natale. Mi è stato regalato a Natale, io appena mi è stato consegnato l'ho guardato con una certa sufficienza. Non conoscevo l'autore, il libro non ne avevo sentito parlare. Poi immediatamente dopo penso ci sia stata una recensione sul Robinson di Repubblica.
Di Repubblica.
E questo naturalmente un po' ha acceso la mia curiosità. E quindi l'ho letto con grande interesse e, ripeto, con quel piccolo di inquietudine che un tema come questo determina in chi lo legge.
Ecco, un altro dei temi che emerge da queste pagine, se non ricordo male, appunto anch'io le varie recensioni che ho scritto, è il fatto che l'umanità di fatto viene messa a confronto con se stessa. È quasi un gioco di specchi per alcuni aspetti, anche un interrogativo su dove stiamo andando, perché forse questo volo, questo viaggio dell'aereo è anche metafora un po' del mondo che si sposta, no?
Assolutamente sì, è la metafora anche delle difficoltà, dei misteri che in qualche modo accompagnano anche le nuove tecnologie. E questi misteri, queste difficoltà ci interrogano e ci pongono delle questioni di grande importanza. Qui poi la questione del doppio è molto importante. La questione del doppio, le questioni delle manipolazioni delle nuove tecnologie sono estremamente importanti e, ripeto, fanno pensare, fanno riflettere.
Fanno riflettere, fanno pensare anche perché saranno praticamente di uso quotidiano, lo sono già adesso, ma nell'immediato futuro ovviamente non potremo farne a meno. Un po' ce lo hai raccontato, senza appunto entrare troppo nella trama, però tre buoni motivi per andare in libreria e acquistare questo libro.
Tre buoni motivi. Il primo, che è un libro di grande interesse, è un libro di grande attualità, è un libro che cattura l'attenzione, la curiosità di chi lo legge e che, ripeto, mentre si legge non si può non fare attenzione a quel briciolo di inquietudine, quella punta di inquietudine che quelle righe, quelle parole determinano nel lettore.
Va bene, allora mi hai già convinto, devo dire la verità, da questo punto di vista. Lo ero già prima, ma dopo averti sentito credo che sarà una delle prossime letture. E a questo proposito ti chiederei magari di farci così assaporare l'incipit di questo romanzo, così ci andiamo a salutare.
Sì, Blake è uno dei passeggeri che si trova
su questo volo,
su quel Boeing 787. Ammazzare la gente è una cosa da niente. Bisogna osservare, controllare, riflettere parecchio e al momento giusto svuotare la mente. Proprio così, svuotare la mente. Fare in modo che l'universo si stringa fino a condensarsi dentro la canna del fucile e sulla punta del coltello.
E questo è l'incipit di L'Anomalia di Hervé Letellier, pubblicato dalla Nave di Teseo, letto e presentato da Massimo Dadea. Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.